Vite che non sono la tua. Ossessionati dall'arte di Costantino Dorazio.
Mark Landis oggi ha 63 anni e vive a Laurel, una piccola città del Mississippi, con più o meno 20.000 abitanti. Abita in un complesso residenziale per anziani, nell'appartamento che era della madre scomparsa nel 2010. Il nonno di Landis era vicepresidente della Auburn, una casa automobilistica. Il padre di Landis, un ufficiale della Marina Militare, ma è la madre a risultare la figura più importante nella sua vita, perché lascia a Mark, figlio unico, un'eredità sufficiente per permettergli di non preoccuparsi e di vivere serenamente. I Landis vivono per diversi anni in giro tra l'Asia e l'Europa prima di tornare in America e Mark, che era un tipo molto studioso, da piccolo rimaneva spesso da solo a casa e trascorreva il tempo ricopiando le illustrazioni dei martiri dai cataloghi delle mostre collezionati dalla madre. Un interesse il suo per le immagini che all'inizio è assolutamente casuale. Dopo la morte del padre, viene ricoverato per 18 mesi in un ospedale in Kansas. Lì gli verrà diagnosticata la schizofrenia, che viene reiterata in altri tipi di diagnosi quando ha poi anche 33 anni e quando comincia, da quel momento, a prendere medicine che ancora continua ad assumere. Quando esce dall'ospedale, a circa 35 anni, va a studiare all'Art Institute di Chicago e poi si trasferisce a San Francisco, dove inizia un'attività, piuttosto discontinua, di mercante d'arte. Tra il 1985 e il 2000, Landis cambia indirizzo ben 16 volte, spostandosi in modo letteralmente schizofrenico tra San Francisco, Hattiesburg, Jackson e Laurel. Diciamo che Landis decide di diventare, più che un vero e proprio mercante, una sorta di filantropo che cerca in qualche modo di ottenere dei riconoscimenti da parte della società che lo circonda, da parte della madre finché è viva e soprattutto una serie di riconoscimenti da parte dei musei con cui collabora. Perché una volta morta la madre e ottenuta l'eredità, la sua principale attività è quella di donare dipinti ai musei americani. Peccato che questi dipinti fossero tutti falsi. compiere questa sorta di truffe che, lo diciamo subito, oggi non permettono a nessun magistrato di condannare Mark Landis e di porlo in prigione, questo straordinario e unico falsario assume negli anni diverse identità, a volte ricorrenti. Più volte è Steven Gardiner, altre volte è Mark Lanois, semplicemente perché dal suo biglietto da visita Mark Landis cancellava la parte superiore della lettera D. Più spesso ai musei si presentava nei panni di un prete gesuita che arrivava su una Cadillac rossa. A volte diceva quindi di chiamarsi padre Arthur Scott o altre volte padre James Brantley. L'idea di fingersi prete pare gli fosse venuta da un film del 1956 con Grace Kelly, Il Cigno, in cui un prete compare tra i personaggi minori. I nomi erano scelti mai in modo casuale. C'era sempre un lavoro scrupoloso di documentazione sui cognomi presenti nei cataloghi d'aste. Era un vero e proprio falsario seriale, ossessionato da creare una verosimiglianza in tutte le sue operazioni. Verosimiglianza che non doveva riguardare soltanto le opere che lui stesso realizzava e donava, ma anche nell'intero processo che lo conduceva alla collocazione di suoi prodotti all'interno delle sale di questi musei. Utilizzata da Landis per realizzare questi falsi era molto molto precisa. Per realizzare uno studio della pittrice americana Marie Cassatt aveva dovuto realizzare diversi tentativi. Attacca un nastro adesivo su una fotocopia del disegno e un foglio di carta sovrapposto su una superficie di plastica trasparente appoggiata sulle sue gambe. Poi sistema una lampada da tavolo a terra tra le ginocchia e la punta verso l'alto, in modo tale da poter vedere in trasparenza il contorno dello studio di Marie Cassatt. Traccia il contorno veloce, spegne la lampada e mette il foglio sul tavolo, in modo tale da poter poi riprodurre il disegno in modo più preciso confrontandolo con l'originale. In qualche modo Landis aveva capito che un falso sarebbe risultato più verosimile se non era precisamente identico all'originale da cui era stato copiato, ma se riportava una serie di segni casuali, improvvisi, che lui stesso chiamava trucchi della memoria. Nel maggio del 2008, l'Oklahoma City Museum of Art riceve un acquerello da un uomo chiamato Mark Landis. Questa volta non si era cambiato il nome. L'acquerello, che ritraeva una donna con un abito giallo, una cintura rossa e delle scarpe blu, era firmato da Louis Valtat, che era un pittore francese coetaneo e amico di Matisse. E questo acquerello era accompagnato da una lettera del signor Landis e da una copia della pagina del catalogo dell'asta da cui proveniva l'acquerello. Tutto doveva essere molto preciso, molto documentato. Nella lettera Landis chiedeva al museo di accettare quell'opera in nome e in memoria del padre Arthur Landis. Per far spazio a questo acquerello, il museo toglie un Renoir dalla sala in cui era già esposto un olio di Valtat. Ma questa operazione non passa completamente inosservata, perché Più tardi, nei mesi successivi, Landis fa visita al museo di Oklahoma City e il curatore Matthew Leininger comincia a maturare dei sospetti nei confronti di questo personaggio che aveva notato era piuttosto stravagante ed eccentrico. Landis portava con sé una valigetta con dentro altre 5 opere che regalò al museo, raccontando che anche quelli erano appartenuti al padre, che desiderava cederli prima di doversi sottoporre a un difficile intervento chirurgico al cuore. C'era sempre un'emozione a circondare questi suoi gesti di filantropia. Landis viene trattato come una sorta di re, come un ospite d'onore dal museo grazie a questa sua generosità. Ma Leininger, quando il collezionista così generoso va via, comincia ad avere a maturare dei sospetti. Tra le altre donazioni più celebri, Landis aveva donato al Museo d'Arte di New Orleans uno dei suoi primi falsi, un ritratto di ragazza della pittrice francese Marie Laurencin, oppure un dipinto del pittore americano Everett Sheen intitolato Ninfa delle Rocce al Lauren Rogers Museum of Art, proprio a Lauren, nella città in cui abita. Una sorta di operazione continua, costante, che aveva permesso di arricchire opere raffinate i musei e in qualche modo anche di esaltare e ampliare la sua personalità. Un paio di mesi dopo la visita di Landis al museo di Oklahoma City, Matthew Leininger comincia a raccogliere informazioni per compilare le schede sui dipinti ricevuti da Landis. Una formalità che di solito viene richiesta prima di inserire i dipinti nella collezione, ma che in quel caso Leininger aveva lasciato ad un momento successivo. Da una ricerca di immagini fatta su un acquerello senza titolo di Paul Signac, Leininger scopre che il Savannah College of Art in Georgia ne possiede uno identico, regalato anche quello dal signor Mark Landis. Piccolo errore compiuto dal falsario, momento di debolezza, anello mancante della sua straordinaria strategia. All'inizio Leininger non si preoccupa affatto, perché è vero, spesso in passato gli artisti dipingevano gli stessi soggetti più volte, per esempio i covoni o le cattedrali di Monet. Ma da un'altra ricerca Leininger scopre che un diverso dipinto donato da Landis, un olio dell'artista francese Stanislas Lépine, che ritraeva dei cavalli e un carro in un campo, risulta presente altrove, al St. Louis University Museum of Art nel Missouri, e anche questo donato dal signor Mark Landis. Altro errore imperdonabile da parte del nostro falsario. A questo punto i sospetti di Leininger lo portano ad analizzare con più attenzione le opere ricevute in dono dal generoso collezionista. E nota che alcune parti dell'opera di Lépine restituivano un bianco bluastro che poteva indicare che si trattasse di una tela recente. Ma soprattutto questa tela profumava ancora di olio di lino. Un odore che ovviamente nel corso dei decenni sarebbe dovuto sparire, e sparire da diverso tempo. Un'altra opera donata da Landis, un disegno a sanguigna che sarebbe dovuto risalire al 600, risulta contraffatta, perché invece di risultare uniforme, ai raggi ultravioletti restituisce macchie chiare e macchie scure, una serie di anomalie che insospettiscono Leininger e lo inducono a pensare che Landis in realtà aveva posseduto dei falsi e ignaro li aveva donati pensando che fossero veri. Leininger ancora non crede che Landis sia un truffatore, ma per averne la certezza invia subito un'email ai membri della American Alliance of Museums, della Alleanza dei Musei Americani, chiedendo chi e quanti di loro avessero ricevuto regali da Landis. In un'ora gli rispondono in 20. Scopre che diversi musei possiedono le stesse opere. C'era uno stesso dipinto di Alfred Jacob Miller, almeno in 7 musei. Il falso Lépine, donato al museo di Oklahoma City, era in altri 5 musei, tra cui anche l'Artistico di Chicago o il Museo dell'Arte dell'Università del Kentucky. L'autoritratto di Marie Laurencin era in 5 diversi musei. Insomma, una serie di donazioni che ormai si erano trasformate in qualcosa di molto di più di semplici sospetti. Leininger scopre l'imbroglio e contatta immediatamente l'FBI. E quando parla con l'investigatore capo della sezione crimini d'arte, Robert Whitnam, insieme i due non riescono in realtà ad individuare nessun reato federale commesso da Landis. Qualcuno gli aveva offerto qualche cena, molti lo avevano trattato come un ospite d'onore con tantissimi riguardi, ma sostanzialmente si trattava di un tipo, Mark Landis, che girava per i musei a sue spese regalando cose a queste istituzioni. Non poteva essere arrestato, non poteva essere incriminato. E tra l'altro all'epoca nessuno avrebbe neanche saputo esattamente dove trovarlo. Prima delle ricerche di Leininger, alcuni musei in realtà si erano insospettiti più per le maniere bizzarre di Landis che non perché avessero capito che le opere erano contraffatte. I responsabili dei musei di solito sono meno attenti all'autenticità dei dipinti regalati da sconosciuti benefattori di quanto non lo siano rispetto alle opere che acquistano, perché solitamente è, come dire, compito del donatore offrire dettagli sulla provenienza dei dipinti e soprattutto anche evitare di fare brutte figure nel momento in cui realizza una donazione. Però negli anni Landis si era specializzato, tra le altre cose, in riproduzione riproduzione di dipinti di autori di secondo piano, scelta molto molto accurata per due motivi. Prima di tutto perché la donazione veniva trattata con un riguardo inferiore e soprattutto con un'attenzione inferiore all'oggetto che entrava in collezione, e in secondo luogo perché di questi autori di minore importanza i curatori dei musei erano solitamente meno preparati. La verità è che molti musei nel mondo possiedono falsi senza saperlo. Spesso i musei li ricevono da collezionisti di cui si fidano, altre volte li accettano come donazioni più grandi, composte principalmente di opere autentiche, all'interno delle quali possono anche finire opere che non hanno un perfetto pedigree. Non sempre all'interno degli staff dei musei ci sono professionisti che si occupano esclusivamente di certificare l'autenticità delle opere. Una volta scoperto, all'Andis viene però dedicata un'iniziativa molto singolare proprio da Leininger. Al curatore dell'Oklahoma City Museum of Art viene in mente di realizzare una mostra di opere donate da Landis, nella speranza in realtà che questo potesse spingerlo a smettere di produrre i suoi inganni. E sarà l'Università di Cincinnati, in Ohio, ad offrirsi di ospitare questa mostra. Leininger e Aaron Cowan, co-curatore della mostra, mettono insieme tutti i dipinti di Landis che riescono a recuperare. La mostra, che viene intitolata Falso Autentico, viene inaugurata ad aprile del 2012. Ci sono dei musei che ovviamente non partecipano alla mostra, un po' perché volevano in qualche modo evitare di dimostrare di essere incappati in un inganno e in un falso, un po' perché temono che questa mostra possa in realtà incoraggiare Landis a falsificare ancora, ad aumentare il suo ego. Landis si presenta all'inaugurazione, accetta l'invito del curatore. Inaugurazione che tra l'altro avviene il 1 aprile del 2012, il giorno del pesce d'aprile. Quel giorno Leininger torna ad incontrare Landis per la prima volta dopo il loro incontro nel 2008. Insieme fanno alcuni metri all'interno delle sale della mostra, ma poi Landis si ferma e dichiara di aver visto abbastanza. Soprattutto dice: io queste cose le ho già viste. Gira i tacchi e torna in albergo. Leininger stringe la mano a Landis e lo ringrazia per essere intervenuto, e Landis risponde letteralmente: se ho creato dei problemi, mi dispiace. Non pensavo di fare qualcosa di sbagliato. E aggiunge: mi dica se c'è qualcosa che posso fare per dare una mano. E Leininger risponde: voglio solo che tu smetta, Mark. Nessuno sa se Landis ha smesso di falsificare e di donare i suoi falsi perfettamente riusciti ad altri musei americani, magari musei minori, che non ottengono gli onori della cronaca. Nessuno sa quali possono essere state le altre identità prese da Landis e perfettamente verosimili per entrare in contatto con i musei. Certo, oggi, in America soprattutto, chi entra in contatto con un collezionista molto, molto eccentrico, con un uomo che dà anche piccoli segni di schizofrenia, deve stare molto attento, perché sotto le mentite spoglie di un generosissimo collezionista potrebbe nascondersi il falsario più gentiluomo che sia mai esistito nella storia.
tot mai întăpărise fici, sing mă bălia de bumbană mar. Tot mai întăpărise fici, sing mă bălia de bumbană mar. Tot tartaruga ta sena praiona, ligent moradec ta sena fun palina. Tot tartaruga ta sena praiona, ligent moradec ta sena fun palina. Mai ta chorra si fici, sing mo balia ta bumbana ma. Main ta chura si fich, sing mo balia ta bumbana ma. Funk paline un cop sab di bela. Na warak sol ta bai ta bai ta kamba. Funk paline un cop sab di bela. Solta baita baita camba.
Vite che non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando la app Rai Play Radio.
Mai ta ciura si fici, sing mo viu vonrada, ta ciura si viciare. Mai ta ciura si fici, sing mo viu vonrada, ta ciura si viciare. Tot tartaruga ta seina praiona, legend murada ta seina fung palina. Tot tartaruga ta seina praiona, legend murada ta seina fung palina. Nes mund ja nuk ate mas kujar, agoe tartaruga barku adma pintor. Nes mund ja nuk ate mas kujar, agoe tartaruga barku adma pintor.